Oggi inizia la serata dedicata ad Aristotele. Saranno tre appuntamenti, due ravvicinati e uno più avanti nel tempo, quando tireremo un po' le conclusioni, cioè il 10 maggio. E Aristotele costituisce uno dei punti fondamentali della nostra tradizione occidentale. Chiaramente sarà impossibile realizzare una analisi adeguata, anche se abbiamo tre appuntamenti a disposizione. Però, almeno io nella giornata di oggi mi riproporrò una cosa: mettere al centro alcune idee di Aristotele che tutto sommato si sono rivelate decisive per caratterizzare il pensiero antico e il modo in cui oggi noi, fondandoci sul pensiero antico, osserviamo la realtà. Viviamo. Se uno dovesse dire: ma che cosa c'è di vivo oggi di Aristotele? Direi che anzitutto c'è l'idea di rispondere a che cos'è un ente. Il modo in cui Aristotele pone il problema e risponde a questo problema, come vedremo oggi, è assolutamente decisivo per capire come noi consideriamo la realtà che ci circonda. Cioè, prima di Aristotele, anche all'epoca di Platone, come da un certo punto di vista immagino abbiate intuito, è il maestro di Aristotele, anche con Platone non si era riusciti a porre il problema di che cosa sia la realtà, che cosa sia un oggetto, nel modo in cui l'ha fatto Aristotele. Aristotele vive nel IV secolo a.C. Vive in un momento in cui siamo ormai alla fine della grande vicenda della lotta tra le grandi città greche, e il risultato è quello di una imminente avanzata di un potere totalitario, il potere macedone. Tenete presente che Aristotele non è ateniese, viene da una cittadina che si chiama Stagira, che si trova a nord-est, cioè comunque sulla gronda del mare Egeo, una cittadina che aveva dovuto sopportare nei secoli precedenti la difficile situazione di trovarsi a cavallo tra l'autonomia dei popoli di lingua di formazione greca e i persiani. Quindi una cittadina che ne aveva visti tutti i colori, non era molto amata da Atene, perché come tutte le città di frontiera sono pronte a passare dalla parte opposta se la situazione diventa pericolosa. Aristotele a 17 anni arriva ad Atene e va alla scuola di Platone. Vi rimane per una ventina d'anni quando Platone muore. Quindi siamo nel 348. Platone era un nobile ateniese, famiglia aristocratica. Aristotele non è ateniese e non è aristocratico. Quando muore Platone, Aristotele deve andarsene da Atene perché c'è il problema di una avversione ateniese per Filippo di Macedonia. Quindi Aristotele se ne va, è ospitato da una serie di altri potenti personaggi. Ci possiamo immaginare, per esempio, finisce nell'isola di Mitilene, finisce da Atarneo, però poi riesce a rientrare ad Atene, dove fonda la sua scuola e il liceo, e lo fonda con caratteristiche diverse da quelle di Platone. Platone aveva fondato l'Accademia e Aristotele fonda il liceo, due nomi che rimangono a caratterizzare il significato dello studio e della ricerca anche al mondo d'oggi. Non solo al mondo d'oggi in Italia esistono le accademie e i licei, ma tanto per darvi un'idea, all'epoca dei Romani, un uomo di cultura come Cicerone, in una delle sue ville a Tuscolo, aveva un'area, una dépendance, che chiamava accademia, e un'altra area che chiamava liceo. Vi ho detto questo perché in questo quarto secolo proprio si profila la modalità della ricerca e la modalità della trasmissione dei risultati della ricerca, cioè della didattica. C'è stato chi ha immaginato la scuola di Platone come una sorta di situazione che corrisponde alla figura del conferenziere, come in questo caso lo sono io in questo momento, con un gruppo di discepoli che l'ascoltano e ai quali Platone si rivolge in una forma dialogica, proponendo un tema e poi mettendo in relazione se stesso con i suoi allievi. Tutta diversa l'esperienza di Aristotele, che invece realizza una organizzazione per discipline e affida ad alcuni discepoli l'elaborazione dei materiali, quindi affida ai discepoli una sorta di attività autonoma di cui lui è in qualche modo, come una moderna equipa di ricerca, il coordinatore. E questo è il primo carattere moderno dell'approccio filosofico di Aristotele. La scienza è un intersecarsi di specializzazioni alla base delle quali c'è una prospettiva e visione del mondo unitaria. È chiaro che solamente i grandi saranno in grado di gestire questa molteplicità di analisi. Oggi voi sapete che anche i grandi non sono più in grado di esercitare adeguatamente un sapere globale e sono specialisti. Specialisti al punto che sapete benissimo che nessuno di voi ricorrerà volentieri da un dentista se ha un problema alla mano. Peggio ancora, dal chirurgo. Tutti i medici sono anche chirurghi, ma se uno ha un problema al ginocchio, non va certo dal esperto, che ne so, di spina dorsale. Specializzazione avanzata in tutte le branche. Ecco, Aristotele invece riusciva a tenere insieme la serie delle discipline perché aveva messo a punto il metodo di lavoro per le varie discipline e soprattutto perché queste varie discipline in realtà avrebbero dovuto servire a che cos'è la realtà. Diversi approcci, diverse indagini, si studiano le piante, si studiano gli animali, si studia il modo di parlare, ma alla fine la questione è che cos'è la realtà. Per spiegare che cos'è la realtà, oggi si è ripreso da opere Aristotele, soprattutto per esempio dal punto di vista della filosofia analitica. Tutto il Novecento ha visto, soprattutto in ambito anglosassone, gli studiosi sviluppare una ricerca legata alla analisi dei problemi, soprattutto un'analisi dal punto di vista linguistico logico. Ma anche da parte della filosofia, come dire, continentale, Aristotele non ha mai smesso di essere studiato, anche se c'è stata lungamente una grande attenzione segnata da una tradizione, che è quella cristiano-cattolica, che ha individuato in Aristotele uno dei grandi pensatori ai quali adattare o dei quali adattare il sistema anche in una prospettiva che si conciliasse con la dottrina cristiana. E sapete che Tommaso d'Aquino costituisce il punto di riferimento massimo di questa vicenda, la quale però continua fino alle encicliche più recenti. Pensate semplicemente un'enciclica dal titolo Ratio et Fides, cioè ragione e fede. Il problema è lì, è Aristotele. Ma pensate anche che studiosi che fino all'altro giorno sembravano lontanissimi, almeno per quanto ne sapevamo noi in Italia, da Aristotele, è un esempio tra tutti, è uno studioso celebratissimo e studiatissimo in Italia, quale Martin Heidegger, colui che affronta il tema del Dasein, il tema del Wesen, il tema del Welt, del mondo, eccetera. Ecco, che sappiamo noi in Italia di Heidegger? E sappiamo ovviamente quello che è stato soprattutto tradotto. Quindi la conoscenza di un Heidegger che per tutti quanti in Italia ha a che fare essenzialmente con il grande libro Essere e Tempo, tradotto in italiano negli anni 50. Da quel momento Heidegger è diventato patrimonio di tutti. Ma già in Essere e Tempo, Heidegger veniva interpretato in una prospettiva esistenzialista allora, già in Essere e Tempo, osservateci la parola essere, Heidegger non esplicitava più tutta una serie di problematiche che invece aveva in precedenza affrontato nei suoi seminari in Germania. E cosa scopriamo? Scopriamo che nel 1924 aveva tenuto un importantissimo seminario su Aristotele. Lo scopriamo, ma in Italia ancora non lo sappiamo, lo sa appena qualche specialista. Perché? Perché il libro con il testo del seminario su Aristotele è stato pubblicato in Germania nel 2002. Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie, i fondamenti della filosofia aristotelica. 2002, pubblicato per la prima volta in Germania. Presumo che ci vorrà ancora una decina d'anni prima che questo testo giunga ad essere letto in Italia. Ma in questo testo, al centro dell'analisi, c'è Aristotele. altro che lontananza da Aristotele della filosofia moderna e di Heidegger. Heidegger ha studiato e come Aristotele. E l'aveva studiato ovviamente per quello che interessava ad Heidegger, in particolare il problema dell'essere. Come Aristotele aveva affrontato l'essere. E per chi di voi ha una vaga idea di cosa significa in tedesco Dasein, la risposta che Aristotele dà all'essere, on, è la parola che vuol dire ente, che vuol dire essere, è alla base del significato che Heidegger dà a Dasein. Dasein vuol dire letteralmente esserci. Heidegger intende dire che qualsiasi cosa che è, non solo è, ma anche è in un certo mondo. Ci è, per questo lo chiama esserci. Ma in realtà questo non è che un adattamento moderno del significato che Hegel, che Aristotele dava a on, l'ente. E allora io oggi vi parlerò proprio di questo. Vi parlerò dell'ente di Aristotele, e poi cercherò di parlarvi dei problemi che sono legati al fatto che noi possiamo parlare dell'ente, e quindi il problema del linguaggio, entrambi problemi affrontati da Heidegger, e se ce la faremo, in conclusione, vi parlerò anche di come l'ente, grazie al linguaggio, possa essere spiegato in quanto diveniente, la massima delle difficoltà per la filosofia greca, spiegare che cos'è il divenire. È un piano ambizioso, io farò riferimento a tre passi che ho preso in considerazione e che vi ho fornito in quel testo, e da quello ci muoveremo. Prendiamo subito allora il primo testo. Il primo testo è tratto da un libro famosissimo, letto da pochissime persone, anche se molti studiosi ce l'hanno in casa, un libro estremamente difficile, pur essendo un libro scritto con una chiarezza di linguaggio impagabile. Aristotele è persona che abbandona la scrittura alla Platone, cioè la scrittura fatta del dialogo artistico, del dialogo presentato con un linguaggio accattivante. Aristotele inventa quello che è il moderno saggio. E il bello è che questi saggi che noi abbiamo, oltre a tutto, si possono considerare anche una sorta di saggi da utilizzare da parte degli esperti, cioè saggi utili ai propri studenti, utili ai propri colleghi di lavoro. Quindi saggi per introdotti. E difatti Aristotele adopera parole nuove, inventa vocaboli, inventa il vocabolo metafisica. A dire il vero non lo inventa proprio Aristotele questo vocabolo, lo inventa un certo Andronico di Rodi, tre secoli dopo Aristotele, quando cerca di mettere insieme i testi di Aristotele che gli sono pervenuti. E questo Andronico raccoglie i testi che hanno a che fare con la poesia e li chiama la poetica, quelli che hanno a che fare con la tecnica del linguaggio li chiama la retorica. A qualche testo lo stesso Aristotele ha dato il nome, per esempio l'Etica. Ad altri che hanno più o meno un nome, tipo che ne so, le categorie, oppure il saggio sull'interpretazione, oppure i topici, eccetera. Andronico dà un nome collettivo e li chiama organon, cioè lo strumento. Poi ci sono dei saggi che si occupano, dei testi che si occupano della natura e li chiama fisica, fisica dell'istoria. Poi trova dei testi che hanno a che fare con dei problemi che non sono proprio legati in maniera diretta alla natura, però con la natura hanno a che fare. Ed ecco che questo Andronico di Lodi li chiama i saggi, i libri, metafisica, che in greco vuol dire semplicemente dopo la fisica. I libri che io metto insieme e che nella mia biblioteca metto dopo quelli della fisica. Li metto dopo quelli della fisica perché hanno a che fare anche con problemi di fisica. E questo titolo, che nasce con una motivazione oggettiva, banalissima, quasi da bibliotecario, è invece azzeccatissimo anche rispetto ai contenuti di questi libri. Perché in questi libri Aristotele si occupa, e qui si adopera lui il termine, della filosofia prima, della protefilosofia. Quindi quella che è descritta nei libri della metafisica è la filosofia prima, cioè la filosofia che sta alla base anche di qualsiasi altro argomento di cui mai si occuperà la filosofia. E allora adesso vediamo. Nel quarto libro della metafisica, conosciuto anche come il libro Gamma della metafisica, come Aristotele, subito all'inizio, giustifichi il fatto di scrivere qualcosa che stia dietro alla fisica. Dice Aristotele, è il primo passo. Prima leggerò tutto di seguito. E dopo mi soffermerò punto per punto. C'è una scienza che studia l'ente in quanto ente e ciò che gli appartiene di per sé. Ebbene, essa non corrisponde a nessuna delle scienze dette particolari. Nessuna di queste, infatti, considera l'ente in quanto ente nella sua totalità, ma ritagliatane una parte, a proposito dell'ente, esse considerano l'accidente, come accade ad esempio per le matematiche. E poiché d'altra parte noi cerchiamo i principi e le cause supreme, è chiaro che è di una certa natura che essi debbono essere principi e cause della natura considerata di per sé. È un testo, lo capite subito, molto difficile. Andiamo parola per parola e così entriamo davvero al centro della questione. C'è una scienza. Tra parentesi c'è la parola greca che è tradotta normalmente in italiano con scienza. Vi prego di osservare bene questa parola. Sopra. E questo vuol dire porre, mettere. Quindi capite che questa parola significa porre sopra. imporsi. La scienza è, per i greci, un sapere che si impone. Quindi c'è un sapere che si impone, sta dicendo Aristotele. Vi ho sottolineato questa etimologia perché è assolutamente chiaro che il significato moderno di epistemologia ha perso questa valenza letterale. Quando sentite parlare di epistemologia, vi sembra che sia un semplice sinonimo di scienza, e difatti lo è per tutti quelli che usano la parola senza conoscere l'etimo. Qui invece mi interessa che voi capiate tutti che cosa sta dicendo Aristotele. Sta dicendo che adesso io ho bisogno di fare riferimento a quel sapere che si impone, cioè che riesce a non essere contraddetto da nient'altro. Mi seguite? Qualsiasi sapere può essere contraddetto da un altro sapere. Era la situazione in cui si trovavano i sofisti di cui vi ho parlato. A un sapere A poteva benissimo essere contrapposto a un sapere B, e vinceva quel sapere che in quell'occasione veniva dimostrato essere meglio presentato e meglio persuasivo. Qui invece si sta parlando di una scienza che non può essere contraddetta da nient'altro. È possibile pensare a una scienza che sia appunto una episteme? Dice Aristotele che c'è una scienza che studia, e che cosa studia questa scienza? Studia l'ente in quanto ente. Anche qui vi faccio notare l'etimo dell'espressione. Questo è un vocabolo tecnico tra i più importanti di Aristotele. Dice Aristotele che c'è una scienza che studia l'ente in quanto ente. L'avete scritto to, on e on. Il primo to è l'articolo, l'apostrofo. Bene. Poi c'è la parola ente, che è on. Vediamo un attimo questa parola. Questo on altro non è che il participio presente neutro del verbo essere. Bene? Il participio passato è stato. Participio presente, addirittura in italiano si dice non esiste neanche, invece è, sarebbe tra virgolette ente. Va bene? Ente in italiano è adoperato solamente come sostantivo. Questo on è esattamente il participio presente neutro, cioè che vuol dire non è né maschile né femminile, del verbo essere. Quindi l'ente lente e basta, cioè non lente come lo può essere questo oggetto qui. Questo non è solamente ente, questo è ente con l'aggiunta del fatto di essere, per esempio, da me adoperato, per esempio di essere qui oggi. Cioè è un ente che ha tutta una serie di determinazioni aggiuntive. Aristotele ci dirà che non esiste nessun ente nel mondo concreto che non abbia una serie di determinazioni aggiuntive. Questa sarà la cosa che affronteremo oggi. Però, per dir che io lo sto adoperando, devo quantomeno avere in mente che c'è un qualcosa che tiene insieme queste determinazioni aggiuntive. Ecco cosa sta dicendo Aristotele. l'ente in quanto, che abbiamo una E, che è una congiunzione, in quanto ente, sta per in quanto, sta cercando di dirci che vorrebbe occuparsi dell'ente in quanto ente, cioè al di là del fatto di avere delle determinazioni. Riusciamo a pensare questo oggetto senza le determinazioni temporali, coloristiche, eccetera, eccetera? Se riuscite a fare questo sforzo, state pensando all'ente in quanto ente. Quando voi pensate a un albero, voi pensate a un albero, certo, ma cercate immediatamente di collegarvi una serie di determinazioni. Però queste determinazioni, che sono il colore, che sono la forma, che sono il peso, eccetera, se non ci fosse un dove appoggiarsi, potrebbero essere abbinate a una casa. Una casa può essere verde, può essere pesante, può essere di una certa consistenza. Chiaro? Allora, se io riesco a togliere tutte le determinazioni e lascio l'ente senza di esse, sto parlando dell'ente in quanto ente. C'è una scienza che si occupa dell'ente in quanto ente. Subito precisa, si occupa dell'ente in quanto ente e che studia l'ente in quanto ente e ciò che gli appartiene per sé, cioè ciò che gli appartiene in virtù del fatto che questo ente esiste, non del fatto che io sono un pittore, non del fatto che io sono uno studioso, non del fatto che io mangio questi oggetti. No, no, gli appartiene al di là di tutti questi aspetti. Quindi, Aristotele dice che dietro a tutte le cose c'è un, e adesso vedremo che cosa, come sarà definibile questo un, no? Ebbene, questa scienza non corrisponde a nessuna delle scienze dette particolari. Importante. Aristotele sta dicendo che tutte le altre scienze sono scienze che si occupano di cose particolari. La filosofia prima no. Nessuna di queste scienze particolari considera l'ente in quanto ente nella sua totalità. Guardate come è scritto questo cazzolu. Cazzolu sta in confronto quel cazzautò della seconda riga. In tutti e due c'è un katà che vuol dire rispetto. Cazzautò vuol dire rispetto a se stesso. Cazzaolu vuol dire rispetto a tutto. Ma le altre scienze, ritagliatane una parte, quindi ritagliatosi un settore della realtà, a proposito dell'ente, considerano l'accidente, come accade per esempio per le matematiche. Allora, che cosa studia la matematica della realtà? Studia una parte della realtà che è legata a tutta una serie di accidenti particolari. Come tutti sapete, la matematica si occupa di quegli accidenti che sono i numeri, che sono le quantità. Addirittura la matematica è in grado di descrivere la realtà attraverso la quantità. Ma la quantità è un accidente di un ente. Questo è uno fatto che sia uno e non due come questo gruppo di libri è un accidente. Che questo pesi 75 grammi e che questo pesi 2,5 etti è un accidente. Vi è chiaro? Allora la matematica è una scienza particolare, secondo Aristotele, perché si occupa della realtà secondo una prospettiva. Io posso occuparmi di questo oggetto dal punto di vista del designer. Potrò essere un pittore assolutamente incapace e indegno, però posso essere un grandissimo pensatore di grafica, eccomi il designer. E studierò che è meglio farlo nero, che è meglio farlo col cappuccio in una certa maniera, eccetera. Prendiamo in considerazione una casa. Quante scienze specialistiche si occupano della casa? Dall'architetto al geometra, a colui che si occupa di arredamento, dall'esperto di elettricità, dall'esperto di acquedotti, di rubinetti. Ognuno entra in casa, dà il suo contributo rispetto alle competenze specifiche della sua disciplina. Ve la faccio in breve. Tutte le scienze sono scienze particolari, che vuol dire sono scienze specialistiche. Ce n'è una sola che non è specialistica, è la filosofia prima. Tutte le scienze sono particolari perché si occupano di accidenti, ma tutte le scienze possono occuparsi di accidenti perché ce n'è una che non si occupa degli accidenti ma si occupa dell'ente in quanto ente, cioè dell'ente al di là degli accidenti. La parola accidente la vedete scritta symbebekos. Bebekos. Questo è un'altra preposizione che significa con, insieme. Come prima epivoce sopra, questo vuol dire con, insieme. Questo è una forma verbale di un verbo che significa andare, camminare. È una forma di participio passato, ma qui è relativamente importante questo aspetto. Cogliamo che significa qualcosa che se ne va insieme con, o che se n'è andato insieme con. Quindi un accidente è qualcosa che si accompagna a qualcos'altro, che da solo non esiste, ha sempre bisogno di appoggiarsi a qualcos'altro. Il colore verde è un accidente, perché da solo il verde, esiste il verde da solo, è sempre agganciato a un ente. Il peso esiste da solo? Non esiste da solo, è sempre agganciato a un peso, a un oggetto. Il tempo, per Aristotele non è che il tempo esiste da solo, è sempre agganciato a degli oggetti. Eccetera. Quindi l'accidente è qualcosa che si accompagna. È interessante, qui un altro foglio, osservare che symbebekos viene tradotto in latino con un'altra parola assolutamente importante che ci rende un altro aspetto della parola accidente. Scusate, della parola, sì, della parola accidente, che è appunto accadere. Accadere. Accado. Quando accado, accado dove? Su qualche cosa. Accado su una superficie, su un piano. Quindi l'accidente intende rendere del simbele corso il fatto di accadere su qualcosa. L'idea di accompagnarsi per necessità a, e l'idea di accadere su qualcosa, in fin dei conti, sono sentite come analoghe. Ecco le due lingue. Simbele corso e accidence. Che la parola accadere sia particolarmente importante e azzeccata, ve lo testimonia un altro vocabolo che serve ai greci e ad Aristotele per indicare il ciò dove si cade. Allora, l'accidente deve accadere su qualcosa. Abbiamo detto che questo qualcosa in termini generici si chiama on, ente. Questo ente, Aristotele, a volte, per indicare che è il luogo dove accade qualcosa, lo chiama ipocheno. Però è un po' difficile. Ve la scrivo perché è importantissima anche questa. Lo chiama ipocheimenon. Che cosa vuol dire ipocheimenon? Altra preposizione, ipo è esattamente l'opposto di iper. Per vuol dire sopra, ipo vuol dire sotto. Keimai è un verbo che vuol dire giacere. Quindi l'ipocheimenon è ciò che giace sotto. Provate a tradurre in latino ciò che giace sotto e avete la parola sostanza. Ciò che si sta, sub, substanti. Un'altra delle parole chiave di questo, la sostanza. Quindi sub, stantia, stare, per stare. L'ipocheimenon greco diventa in latino la sostantia, così come il simbebekos diventa in latino l'acides. L'acides accade su una sostantia. Il simbebekos si accompagna a un ipocheimenon. Problemi enormi per la traduzione e per la comprensione dei testi, perché voi capite che ci troviamo di fronte a un uso specialistico e molto particolare della lingua che serve a rendere l'idea di quello che è fondamentale. Allora, l'on, ripeto, è qualcosa che esiste, l'ente. Ma l'ente in realtà può essere considerato to-on e on. Ma se è pensato come l'ente in sé per sé, dobbiamo pensare che possa essere ente in sé per sé perché qualcosa gli accade sopra. E dal punto di vista del fatto che se ne sta sotto a quello che accade sopra, eccolo che è la substanza. Ogni ente è fatto di sostanza e accidenti. Che cos'è un ente? Non è solo sostanza, è sostanza e accidenti. Che cosa mi serve per definire un ente? Mi serve senz'altro riuscire a determinare quale sia la sostanza e quali siano gli accidenti. Perché chiaramente se io vedo un albero d'inverno e lo vedo d'estate, vedo degli accidenti diversi, ma la sostanza albero è albero. E dirò, quello è un albero. Ma anche se magari ho gli stessi accidenti, posso vedere che quell'albero lì è diverso da quell'albero là, perché uno è un olmo e un altro è un cipresso. Però li chiamo tutti e due alberi. E che cosa sta succedendo? La sostanza è uguale, gli accidenti sembrano gli stessi, però sono diversi. Quindi vedete che i problemi cominciano a sommarsi ed Aristotele nella metafisica sta studiando proprio questo. Come riuscire a determinare un ente. E infatti conclude dicendo: poiché d'altra parte noi cerchiamo i principi e le cause supreme, la parola principio la conoscete tutti, no? È l'archè, principi, e le cause supreme, pensate voi stessi quando ragionate sulla realtà di tutti i giorni, per essere convinti di una cosa vi serve conoscere il perché quella cosa sia lì, cioè vi serve conoscere una causa. È tipico della mentalità occidentale cercare le cause. Uno è felice, perché? Uno sta male, perché? Che bel vestito che hai, no? Non si dice semplicemente questo. Si intende dire: perché ti sei comprato quel vestito? Perché ti sta così bene quel vestito? Cioè abbiamo sempre un meccanismo legato alla questione e al problema della causa. Aitia è la parola che indica causa in greco. È chiaro, allora, se noi cerchiamo principi e cause supreme, cioè le cause fondamentali, è chiaro che è di una certa natura, cioè deve avere una certa caratteristica, che essi debbono essere principi e cause. Insomma, dice Aristotele, se io sto cercando in principi e cause dell'ente in quanto ente, non posso andare a cercare i principi e le cause degli accidenti. Se vado in cerca dei principi e delle cause degli accidenti, posso fidarmi di una scienza particolare. Ma se voglio cercare i principi e le cause non di una scienza particolare, ma della scienza fondamentale alla base di tutte le altre scienze, dovrò cercarmi dei principi e delle cause assolutamente primi, cioè della natura considerata in sé e per sé, cioè sta cercando il fondamento della realtà naturale. E questo, di questo si occupa la metafisica. Ora, cercare che cos'è ciò che caratterizza un ente, io cerco di andare passo per passo, ma mi rendo conto che la questione è molto difficile. Ciò che è il risultato della nostra ricerca rispetto alla domanda che cos'è ciò per cui questo qua è un libro, è come dire cercare di questo libro l'essenza. Sono tutte parole intrecciate con il verbo essere. Essenza in greco si dice usia. Vi ricordate come si dice ente in greco? On. E vi ho detto che è il participio presente del verbo essere. Ebbene, usia è una piccola trasformazione del participio presente femminile del verbo essere. Cioè, anche il greco ricava questo usa, che è il participio femminile, da questo usa ricava usia, proprio come noi ricaviamo essenza dal verbo essere. Ricaviamo ente da un lato, ricaviamo essenza dall'altro. Insomma, in tutti i modi cerchiamo di esprimere le particolari caratteristiche di quello che stiamo cercando. E aggiungiamo anche delle altre cose. Per cui, nello sforzo di chiarirci il significato delle parole greche, finiamo per complicarci la vita. Risultato, non c'è in greco una parola per dire esistenza. Perché per dire esistenza in greco dice essere. Invece noi abbiamo cominciato a introdurre Existenz, i tedeschi. Ed è diventato l'esistenzialismo. E non sanno più quando devono operare essere ed esistenza. E non sanno quando adoperare ente o essenza. O sostanza. Insomma, tutte queste parole sono diventate un problema all'interno del quale è difficile orientarsi con chiarezza, perché poi, purtroppo, anche il buon Aristotele a volte ne usa una quando ci aspetteremmo adoperasse l'altra. Cioè, dobbiamo ammettere che anche Aristotele fa uno sforzo enorme per avvicinarci sempre di più a quello che sta cercando di dirci. E in questa fatica di avvicinamento, a volte gioca i vocaboli proprio per cercare di aiutarci, ma la nostra sensibilità non è proprio uguale alla sua, di conseguenza ci troviamo a volte con un po' di confusione per le mani. Allora, che cosa ci dice l'usia? Cioè, che cosa ci dice l'essenza di un ente? Ci dice che cosa è l'ente, ci dice il che cos'è di un ente. Cioè, il che cosa fa sì che quello sia un albero, che quella sia acqua. Ora, noi, per esempio, per definire che quella è l'acqua, possiamo usare una formula chimica. E allora noi riconosceremo l'acqua rispetto a diversi prodotti che avremo sotto mano. Noi possiamo dire quella è l'essenza dell'acqua. Quella cioè che al di là di tutte le metamorfosi superiori è acqua. Faccio un esempio migliore così capite tutte. Avete un bel bicchiere con dentro un liquido rosso. È vino? Con un'analisi chimica si può capire se è davvero vino o se è metanolo. Quell'analisi chimica ci dice qual è l'essenza di quel prodotto che sta lì. Ecco, questo è il modo più pratico che ho per dirvi che cos'è l'essenza. E come quel bicchiere di vino è un bicchiere di vino, quel bicchiere di vino sarà anche composto da una sostanza sulla quale accadono degli accidenti, perché quel vino lì, in quel caso, per esempio, è rosso e non è bianco, in quel caso è rosso ed è un Cabernet e non è un Merlot, in quel caso è rosso, è un Cabernet ed è freddo. In quel caso è rosso e Cabernet ed è un decilitro. In quel caso è rosso e Cabernet ed è un decilitro ed è in quel bicchiere con quella forma, mentre potrebbe essere stato in una coppa larga oppure in un flute. In quel caso è un bicchiere in quella forma, è rosso, eccetera, e se ne sta fermo e non è agitato. Tutti questi sono accidenti. Accidenti che accadono. Quanti sono gli accidenti? Possiamo dire che sono infiniti? possiamo dire sì, sono infiniti, però i tipi di accidenti Aristotele li dice sono 10. Solo 10 sono i tipi di accidenti. E questi accidenti li chiama con un'altra parola che avrete sentito nominare all'infinito, che viene adoperata in termini molto lontani da quelli di Aristotele, che è la parola categoria. La parola categoria vuol dire semplicemente ciò che è predicabile, vuol dire il modo in cui possiamo dire. Allora, d'acqua, del libro, posso dire infinite cose. Tutte queste infinite cose se ne stanno all'interno delle 10 possibilità di dire, cioè delle 10 categorie. Le 10 possibilità di dire, che sono ancora che ve le ricordo tutte, ma molte ve le ho già dette, sono la sostanza, la qualità, la quantità, il peso, il tempo, l'essere attivo, l'essere passivo, lo starsi in un certo modo, eccetera. Sono 10. In latino come le chiamano? Ovviamente traducono il verbo kathagoreu, che vuol dire dire, con il verbo che indica dire, il verbo praedico, siccome intendevano sottolineare in questo caso il dire con forza, invece che dire semplicemente dire, dicono praedire. E questi sono i predicabilia, cioè le cose che si possono dire di ogni ente. I predicati, come poi noi traduciamo, applicandolo in maniera un po' particolare nella grammatica. E qui mi sto avvicinando al secondo punto, che è la questione del linguaggio. Arrivo al testo tra poco, perché per arrivare al testo devo fare una serie di passaggi, spero abbastanza rapidi, ma anche utili. Insomma, abbiamo capito di cosa si occupa la metafisica, che si occupa dell'ente in quanto ente, abbiamo capito che c'è l'ente degli accidenti, ma abbiamo capito che stiamo capendo. Cioè abbiamo capito che stiamo usando un linguaggio per dire tutto questo, per esprimere tutto questo. Cioè lo sforzo è quello che noi stiamo determinando la realtà, ma per determinarla stiamo parlando. E ovviamente se stiamo parlando vuol dire che stiamo anche pensando. Cioè la realtà, cominciamo a scoprire, è legata al modo in cui noi la riconosciamo. Ora, in uno dei libri che si occupano della logica, Aristotele si occupa proprio delle categorie, si occupa cioè proprio di quei modi che noi possiamo dire per determinare la sostanza. E tanto per intenderci si occupa di alcune caratteristiche che hanno questa sostanza. Una tra tutte, che cosa caratterizza ogni sostanza? Pensateci bene, ogni sostanza è caratterizzata dal fatto di non essere inerente, vi spiego bene cosa vuol dire, a nessun soggetto. Cioè, quando io dico albero, non posso dire che albero è inerente a un albero. Cioè, quando io penso all'albero, non dico che il pensiero di albero, il significato di albero appartengono a quell'albero. Il pensiero di albero, il significato di albero appartengono anche ad altri alberi. Quindi non è che albero sia inerente, cioè appartenga ad un albero concreto. È l'opposto, è quell'albero concreto che ha a che fare con il significato universale di albero. Quindi nessuna sostanza è inerente, cioè si esaurisce all'interno di un ente. È chiaro? Ma ha altre possibilità di ritrovarsi. Quando dico lei è un uomo, non sto esaurendo il significato di uomo in lei, è l'opposto, lei sta appartenendo alla categoria uomo. Questo è un aspetto estremamente importante della ricerca di Aristotele, perché significa che albero, uomo, è una sorta di grande raccoglitore di altri insiemi che sono fatti di uomini, che non sono fatti di tutte le categorie che si possono applicare agli uomini. Quindi un soggetto, altra parola delicatissima del linguaggio italiano, non è il soggetto colui che è a capo di qualcosa. Questo è un errore, una deformazione. Il soggetto subiectum è come la sostanza, qualcosa che sta sotto, è ciò che giace sotto. Il soggetto è ciò che giace sotto a tutta una serie di elementi che gli arrivano. Io sono un soggetto perché su di me accadono una serie di caratteristiche che sono appunto gli accidenti. E io sono un soggetto perché sono soggetto all'accadere degli accidenti. Se non mi accadessero addosso tutti questi accidenti, io non sarei qua. Se non mi accadesse addosso la giacca, il viso, la barba, gli occhi, eccetera, io non sarei io. Quindi il soggetto, il mio essere uomo, come l'essere albero dell'albero, è il risultato di raccogliere in sé tutti gli accidenti, tutte le predicabilità. Sono buono, è cattivo, è arrabbiato, è serio, è alto, è basso, tutti accidenti di cui io sono soggetto. Siamo al centro adesso del problema aristotelico e di tutto il problema del mondo occidentale, come vi stavo dicendo prima. Cioè, come spieghiamo non solo il mio essere soggetto, il mio essere ente o l'essere ente di qualsiasi soggetto, ma anche il suo diventare, il suo modificarsi? Abbiamo indicato una scienza, la metafisica, che si occupa di tutto questo. Abbiamo capito che cos'è il linguaggio. Però ancora dobbiamo capire che il linguaggio, perché possa spiegare che cos'è un ente, che cos'è un ente diveniente, deve dire la verità. Altrimenti non abbiamo fatto nessun passo avanti rispetto ai sofisti. Il linguaggio dice la verità, problema enorme. Aristotele dice che una parola presa di per sé non è né vera né falsa. Albero non è né vero né falso, devo dire. L'albero è verde, Allora, rispetto alla proposizione l'albero è verde, posso dire è vero che l'albero è verde, è falso che l'albero è verde. Posso dire è verde, ma se dico verde non posso dire né che è falso o è vero, ma dirò che è falso che questo pennarello sia verde. È vero che questo pennarello è nero. Cioè ho bisogno che ci sia una affermazione, cioè che si congiunga un vocabolo a una altra determinazione accidentale. E le determinazioni sono di vario tipo. Per esempio, posso dire l'uomo è mortale. E tutti quanti voi direte sì, è vero. Se dico l'uomo è bianco, dovreste cominciare a dire è un po' vero, un po' falso, perché ci sono alcuni uomini bianchi e alcuni uomini neri, alcuni uomini gialli, eccetera. O anche l'uomo è buono, sì, ma va a capire, ci sono alcuni uomini sicuramente buoni, altri uomini che sono malvagi. Potremmo dire Socrate è sapiente, è vero. Socrate è un uomo. Ed ecco allora che cominciamo a distinguere tra proposizioni universali, tutti gli uomini sono mortali, proposizioni particolari, alcuni uomini sono malvagi, proposizioni singolari, Socrate, il saggio. E questa è una tipologia di distinzione tra le proposizioni, da non trascurare assolutamente. E poi c'è un'altra tipologia da distinguere, e tutti quanti la avete già intesa, è la tipologia delle proposizioni affermative e di quelle negative. Per cui tutti gli uomini sono mortali, nessun uomo è immortale, alcuni uomini sono malvagi, alcuni uomini non sono malvagi, Socrate è sapiente, Socrate non è oggi vivente. Abbiamo visto un gioco di proposizioni universali, particolari, singolari, affermative e negative. Ebbene, se adesso possiamo, proviamo a mettere insieme alcune proposizioni, otteniamo delle proposizioni messe insieme, che con un vocabolo greco si dicono syllogismos. Syll è il syn di prima. Syn diventa sim perché poi c'era la m, sim bebe cos. Syn diventa l perché poi c'è l'l di logos, syllogismo. Come noi, connaturato, collaterale, il con è diventato con la l o è diventato con la n, dipende dalla parola che segue. Syllogismo. Syllogismo è alcune proposizioni messe insieme. In particolare Aristotele studia il sillogismo composto da due proposizioni che chiama premessa e la conclusione che deve derivare da questa premessa. E allora vi faccio vedere alcuni esempi di queste proposizioni proprio perché capiate quanto lo studio di Aristotele sia diventato analitico per cercare di capire se possiamo arrivare a una scienza dei sillogismi che ottenga un risultato scientificamente valido. Vuol dire che, al di là della realtà esterna, semplicemente ragionando, noi sappiamo se una conclusione è vera o falsa. ma dobbiamo badare bene a come sono organizzate le proposizioni e le premesse. Le prime due proposizioni, le premesse, sono fondamentali e devono essere legate a quello che tutti gli uomini ritengono sia vero. Cioè, il fondamento del sillogismo è anzitutto dato dalla verità delle premesse. Dopo vediamo che questo problema però è un problema fondamentale e Aristotele se ne occupa. Ma per ora diamo per buono che le premesse, come dicono i matematici, siano assiomatiche. Assiomatico vuol dire vere per definizione. D'accordo? Io prendo due premesse vere per definizione, cioè datemele per buone. Ogni uomo è mortale. Allora abbiamo un sostantivo, uomo, con valenza universale, l'attributo di mortalità e la unione dell'attributo al soggetto. Cioè la mortalità inerisce al soggetto. Me la date per buona, d'accordo? Ogni uomo è mortale. Ogni cannibale è uomo. Stando alla definizione che noi abbiamo di cannibale, credo che tutti voi concorderete su questa conclusione. Cioè, su questa proposizione, che ogni cannibale è un uomo. Adesso, dice Aristotele, io ricavo da queste due proposizioni assiomatiche una conclusione al mio sillogismo. Cioè, incrocio i dati e mi viene fuori che di uomo ne ho due, va bene? Quindi uomo non posso adoperarlo, ho solo un cannibale e ho solo un mortale. Scendo e ho ogni cannibale è mortale. Bene? Questa conclusione è stata ricavata sfruttando due cose che mi venivano dette nelle due premesse e cancellando ciò che nelle due premesse era comune. Aristotele lo chiama il medio. Il medio, come vedete, è uomo, e ottengo che metto insieme le due parti. Questa è la conclusione. E voi certamente direte, è vero, ogni cannibale è mortale. Nessuno di voi, penso, dirà il contrario. Cioè, nessuno di voi dirà il contrario una volta che ha ammesso questa situazione. Però,
c'è un elemento particolare che vorrei farvi notare. Ripropongo il sillogismo: ogni uomo è mortale. Bene, adesso prendo in considerazione un'altra premessa che ovviamente tutti voi mi darete per buona, dato che prima abbiamo visto che era buona, cioè ogni cannibale è mortale. Bene? Cioè voi mi date sicuramente buona la prima, me l'avete data prima. Voi mi date sicuramente buona la seconda, perché era la conclusione buona di prima. Adesso faccio la stessa operazione. Qual è comune? Mortale, quindi è mortale che mi sta facendo da medio. Quindi, tecnicamente, ogni uomo è cannibale. Chiaro? Quindi questa conclusione è valida, ma non è vera. C'è differenza, cioè, tra validità e verità. È possibile stabilire, in base a qualche altro elemento oggettivo, se oltre ad essere valida è anche vera? Allora, intanto bisogna che siano sempre valide le due premesse da cui si parte. Qua erano valide e qua erano valide. Oltre alla validità delle premesse, occorre che il medio sia medio. Del suo pieno valore di medietà. Cioè, non solo sul fatto che ci serve da tramite ed è medio, ma è anche medio quanto a, diciamo così, valenza di tipo di grandezza di comprensione, in termini proprio matematico-spaziali. Vi faccio capire con un semplice schema dell'insiemistica. Mortale è certamente l'insieme più grande. Uomo è un insieme più piccolo di mortale, perché ci sono anche i cani, i gatti che sono mortali, giusto? Quindi l'uomo è più piccolo di mortale. Cannibale è un insieme più piccolo di uomo, perché ci sono dei cannibali, ma non tutti i cannibali sono uomini. Scusatemi, sto tutti. Diciamo, voglio dire, ci sono anche altri tipi di uomini che non sono cannibali. Quindi è un sottoinsieme. Nella struttura del sillogismo primo che abbiamo visto, vedete, uomo era il medio. Nella struttura del sillogismo secondo abbiamo adoperato come medio non uomo, ma mortale. E abbiamo giocato sull'insieme più ampio. E questo è scorretto. Occorre avere, cioè, sia che abbiamo le premesse su cui siamo tutti d'accordo, sia il fatto che il medio sia medio anche quanto a capienza nella struttura dell'insieme. Vi è chiaro? Allora, siamo d'accordo su questo schema?
Sì.
benissimo. Questo è medio, questo è più ampio e questo è meno ampio, dunque è medio. E in questo sillogismo uomo, che era medio, uomo, è il medio che noi togliamo, cioè è quello che ci fa da tramite tra gli altri due elementi, tra mortale e cannibale. Mortale è più ampio e cannibale è più ridotto. Quindi la congiunzione vale, perché il medio, uomo, è quello che se ne è andato, è quello che sta avendo. Qui abbiamo uomo, mortale, cannibale, mortale. Stiamo togliendo mortale, è mortale che ci fa da tramite per giungere a questa. Ma mortale non è il medio, è il più grande. Dunque questo sillogismo apparentemente sembra corretto, ma praticamente è anche tecnicamente è scorretto. Attenzione, perché la grande abilità dei sofisti e di tutti è quella di giocare su questa tecnologia. Vi faccio un esempio così capite subito come si può arrivare a giocare con questi insiemi e illuderci di come funzioni la vita. Questi trucchi sono adoperati, ovviamente senza saperlo, tutti politici. Allora se io dico per esempio una frase del tipo, che ne so, tutte le persone, vediamo se me la date buona, tutte le persone, cosa ho scritto? Generose e intelligenti, tutte le persone, a breve, generose e intelligenti, si occupano di politica. Bene? Allora, insomma, la politica dovrebbe essere l'arte che si occupa del benessere di tutti. Quindi se non si occupano, voi che avete studiato Platone, sapete che Platone ha in mente il progetto della Repubblica, più bella di tutti, la chiama Callipolis, la più bella società, e ci mette a capo i filosofi, come vedrete. Insomma, l'idea è che insomma, se non si mettono le persone generose e intelligenti a far politica, chi deve mettersi? Se la politica è il benessere di tutti, va bene? Datemelo come credibile, siete scelti, ma in teoria dovrebbe essere così. Adesso scrivo un nome qualsiasi, Sandro è generoso e intelligente, quindi è G e intelligente. Che cosa viene fuori? Viene fuori che Sandro si occupa di politica, va bene? Bene? Se mi date buono questo, che tutte le persone generose e intelligenti fanno politica, e se Sandro è generoso e intelligente, è chiaro che appartiene all'insieme di tutte le persone generose e intelligenti e dunque fa politica. Va bene? Questo sillogismo, se mi date buone le due premesse, è vero e valido, cioè ha le stesse dimensioni. Se però faccio il giochino di prima e dico tutte le persone intelligenti, generose e intelligenti fanno politica e però io dico Sandro si occupa di politica, dovreste concludere Sandro è generoso e intelligente ed è quello che qualsiasi politico cerca di farci credere. Cioè ogni politico dice visto che io mi occupo politica sono generoso e intelligente, ma controllando il sistema degli insiemi di prima la cosa non funziona e il sillogismo è non valido. Sembra vero, ma non è valido. Per questo giochino prima. Chiedete a un politico se non è generoso e intelligente e vi dirà proprio perché sono politico sono generoso e intelligente, altrimenti non sarei qui a fare
nessuno che lo dice.
Ma Aristotele, interrompe immediatamente, guardi che lei sta facendo un scrittismo scritto. Chiaro? Perché Aristotele non ha detto, in quel caso Aristotele ovviamente l'ha anche detto e l'ha scritto, però ha verificato che, cioè tutte le volte che è rispettato il gioco dell'insiemistica, non esisteva l'insiemistica allora, il rapporto tra maggiore estensione e minore estensione, tutte le volte che l'ha verificato è vero, cioè è una confusione matematica, un'osservazione empirica. Ha sempre riconosciuto, ha sempre verificato. Vado verso la conclusione perché il tempo è volato e torno a un punto fondamentale. Vi ricordate prima vi ho detto? Questi sono, me le dovete dare, sono assiomi che mi dovete dare. Allora, come fate a darmi un assioma? Perché siete convinti che tutti la pensino così, prima cosa. Oppure, perché questo è la conseguenza di un altro sillogismo, cioè di un sillogismo che stava alle spalle di questo, per cui io ho concluso che ogni uomo è mortale. Che ne so, se la morte significa la fine della vita e ogni uomo a un certo momento non vive più, sillogismo, ogni uomo è mortale. Chiaro? Quindi le parti di ogni asserzione possono essere date tranquillamente come assiomi, ma volendo posso sempre andare a verificare il sillogismo che sta alle spalle. Questa è l'idea che ha Aristotele. Ma se io vado a ricercare i sillogismi che stanno alle spalle, non finirò mai. Esiste un punto da cui partire, da cui possa effettivamente dire che questo punto, senza andare alla ricerca di nient'altro, è di per sé vero, e dunque, essendo vero di per sé, non va alla ricerca di niente, ma anzi è il punto di partenza di tutte le altre dimostrazioni. Aristotele dice sì, e ce l'ha provato e l'ha chiamato principio di non contraddizione. Principio di non contraddizione. E ci leggiamo adesso il secondo testo, che costituisce un altro dei passaggi geniali e difficilissimi da interpretare, se non dopo tanta grande fatica da parte di tutta la storia dell'Occidente, vero, mica solo nostra. Nel librogramma della metafisica, è un libricino, vedete, qui c'è introduzione, traduzione, tutto quanto, commento, 155 pagine complessive di un testo che sarà, fatemi vedere, sarà 40 pagine importantissime. Che cosa dice il libro quarto al capitolo terzo? Dice, già la prima frase è spaventosa, è impossibile che lo stesso insieme appartenga e non appartenga allo stesso secondo lo stesso. E tutte le altre determinazioni che potremmo aggiungere, consideriamole aggiunte per evitare difficoltà di carattere logico. Credo che se parlassi in arabo capireste meglio. Questo che ha appena descritto è per l'appunto il più saldo di tutti i principi. È infatti determinato nel modo in cui si è detto sopra, cioè rispetto alle caratteristiche logiche che ci interessavano. È di fatto impossibile a chiunque sostenere che lo stesso sia e non sia, come alcuni credono che dica Eraclito.
Non è appunto necessario che ciò che uno dice costui pure lo sostenga. Se dunque non si ammette che i contrari appartengano nello stesso tempo allo stesso, e consideriamo aggiunte a questo enunciato le determinazioni consuete, e se l'opinione che sostiene la contraddizione è di fatto un'opinione contraria a un'opinione, è chiaro che è impossibile che la stessa persona sostenga nello stesso tempo che lo stesso è e non è. Altrimenti colui che su questo punto si ingannasse avrebbe nello stesso tempo opinioni contrarie. È per questo che tutti, nel produrre dimostrazioni, sono ricondotti a questo convincimento ultimo. Esso infatti è per natura principio e addirittura principio di tutti gli assiomi. Allora partiamo dalla conclusione. Un ultimo sforzo per capire chi siamo. Allora, è il principio di tutti gli assiomi, come vi dicevo prima. Lo è perché è saldo al punto che non ha bisogno di nient'altro. Tutte le dimostrazioni e tutti nel produrre dimostrazioni siamo ricondotti a questo convincimento ultimo, cioè a questo principio di base. Cosa dice questo principio? Ritorniamo alle prime righe. Allora, to auto, che vedete subito dopo la quarta parola, è l'espressione greca per dire lo stesso. È al neutro, anche in questo caso, come on, cioè non è né maschile né femminile. Significa che la stessa cosa, provo a renderlo in un linguaggio più comprensibile, è impossibile che la stessa cosa, questa volta invece che cosa, visto che abbiamo già capito abbastanza, dico accidente. È impossibile che lo stesso accidente, cioè che la stessa determinazione, insieme appartenga e non appartenga a una stessa cosa, secondo lo stesso tipo di categoria. Vi spiego questa seconda lettura che era già più semplificata. È impossibile che il verde e il rosso appartengano a questo stesso foglietto secondo le stesse categorie. Cioè, per esempio, rispetto alla categoria del tempo, è impossibile che questo sia verde e rosso. Però se passano 10 minuti e gli do una mano di verde, voi direte che è verde. Allora direte, ma no, questo è sia verde che rosso, Aristotele dice no, perché la categoria, una delle determinazioni del tempo, è cambiata. Questo, guardatelo bene, è lo stesso di questo? Aristotele dice, guai a voi, questo è rosso ma è verticale, questo è rosso ma è orizzontale, quindi non posso dire che questo è uguale a questo. È impossibile che lo stesso appartenga allo stesso secondo lo stesso, cioè secondo le stesse categorie. Attenzione! Perché è vero questo principio, come prima mi chiedeva la vostra collega? Diceva prima, ma chi è che ha stabilito che sia il medio? È un fatto empirico in quel caso. In questo caso, chi è che dice che è impossibile che questo sia rosso e insieme verde? Chi lo dice? E lo dice lo stesso principio, risponde Aristotele. Ecco, insomma, stiamo giocando con... Eh sì, lo dice lo stesso principio, a patto che diamo significato, e cioè sosteniamo tutti che le parole che stiamo usando hanno lo stesso significato. Cioè, se per me rosso vuol dire verde, allora dire che questo è rosso e verde è la stessa cosa. va bene. Ma se per me rosso non è verde, oppure se io dico che essere è diverso da non essere e che vero è diverso da falso, allora non posso dire che questo è insieme vero e insieme verde e insieme rosso. Ci siamo? Solo se per me rosso uguale verde posso dire che questo è rosso e verde, insieme nello stesso tempo. E allora tu che dici, tu avversario mio, dice Aristotele, che dici che questo è insieme vero rosso e insieme falso rosso, vuoi che le tue parole siano intese come vere o come false? Perché se tu dici che le tue parole devono essere considerate come vere, cioè tu vuoi veramente dire che questo è insieme rosso e verde, allora, caro mio, non vuoi che le tue parole siano considerate anche false? Dove ti fondi per dire che le tue parole che dicono che questo è sia rosso che verde sono vere e non false? Il poveraccio deve rispondere, mi fondo sul principio di non contraddizione. Ah, ti fondi sul principio di non contraddizione, ma non era quello che volevi mettere in discussione. Cioè, colui che dice che non è vero il principio di contraddizione vuole che le sue parole siano considerate vere e non false. Dunque vuole che il principio di non contraddizione sia vero. Sono riuscito a farvi capire. Provo a ripresentarvi rapidamente la stessa cosa. Per dire che questo è rosso, dobbiamo tutti essere d'accordo che per noi le parole hanno lo stesso significato. Rosso è rosso e non è verde. È chiaro? Se io dico che per me rosso è verde, e dunque questo è insieme rosso e verde, e voi cosa mi rispondete? Ma il tuo discorso vuole essere vero o falso? Perché se io che dico che questo è rosso e verde non mi interessa niente che il mio discorso sia vero o falso, allora non mi interessa niente nemmeno se voi mi risponderete il tuo discorso del vero è falso. Ma se invece ti interessa davvero contestarmi e ti interessa davvero dire che questo è insieme rosso e verde, tu che davvero stai contestando il principio di non contraddizione, il quale dice che questo insieme non può essere rosso e verde, tu stai usando del principio di non contraddizione, perché le tue parole che dicono che questo è rosso e verde vogliono davvero significare che questo è insieme rosso e verde. Ma allora, se tu hai voluto che le tue parole significassero che questo è insieme rosso e verde, e non che non è rosso e verde insieme, allora tu, caro mio, facendo questo hai confermato il principio di non contraddizione. Come dire, colui che vuole contestare il principio di non contraddizione deve adoperare il principio di non contraddizione, perché altrimenti non sta contestando il principio di non contraddizione. Rileggiamo il testo adesso. È impossibile che la stessa cosa, lo stesso carattere, appartenga e non appartenga allo stesso carattere secondo la stessa serie di determinazioni. Questo per l'appunto, terza riga, è il più saldo di tutti i principi, è infatti determinato nel modo in cui sopra si è detto. È di fatto impossibile a chiunque sostenere che lo stesso sia e non sia, sia verde e non sia verde. Come alcuni credono che dicono Eraclito. Aristotele dice, attenzione, non è necessario che ciò che uno dice anche lo sostenga davvero. Cioè uno può dire, come ho fatto io prima, come ha fatto anche Eraclito, che questo è verde e rosso. Ma il fatto di dirlo non significa che io lo sostengo. Attenzione. Dire una cosa, uno può dire anche per gioco, Va bene? Quando io dico una cosa per gioco, certo l'ho detta, è vero che l'ho detta, ma non vuol dire che la sto sostenendo dal punto di vista scientifico. Quindi non basta dire questo è verde e rosso, devi anche sostenerlo. Allora, se lo sostieni, vuol dire che tu evochi la verità di quello che dici. Dunque, se non si ammette che i contrari, cioè verde e rosso, appartengano nello stesso tempo allo stesso, e se l'opinione che sostiene la contraddizione, cioè l'opinione che sostiene il fatto che verde sia contraddittorio rispetto a rosso, è di fatto un'opinione contraria a un'altra opinione, cioè l'opinione per cui questo è rosso e verde, e l'altra opinione che questo è rosso non è verde, sono due opinioni contrarie, si contrappongono, è chiaro che è impossibile che la stessa persona sostenga nello stesso tempo che lo stesso è e non è. Cioè, se siamo d'accordo che tu stai dicendo una cosa contraria alla mia, se siamo d'accordo, non se giochiamo, ma se siamo d'accordo che il tuo discorso è contrario al mio, cioè quel tuo discorso che dice che questo è rosso e verde insieme è contrario al mio che dice che questo rosso non è verde, allora se siamo d'accordo su questo, è chiaro che tu stai sostenendo il principio di non contraddizione. Altrimenti, colui che su questo punto si ingannasse avrebbe nello stesso tempo opinioni contrarie. Cioè significa che io nello stesso tempo dico che è vero e dico che è falso. Dico che ho fame e dico che non ho fame. Dico che è verde, dico che vado a destra e che vado a sinistra. Dico che vado su e vado giù. Ma allora se faccio così e quindi continuo a non dare valore univoco, cioè vero o falso, a quello che dico, se continuo cioè a non adoperare un principio di non contraddizione, mi fa lo stesso uscire dalla finestra, andare sotto un camion, dire che per andare a prendere il treno devo andare di là, che le scale sono quassù, eccetera, mi fa lo stesso tutto. Dove sta la possibilità di distinguere il vero dal falso? Ecco, siamo giunti quasi alla fine della giornata di oggi. Avrei da dirvi parecchie altre cose sul come tutto questo ci consenta di parlare del divenire. Lo annuncio e basta, poi lo lascio al prossimo appuntamento. Cioè, una volta che siamo riusciti a determinare che cos'è un ente, prima parte della serata, una volta che abbiamo capito che tutto il problema è legato anche alla veridicità del linguaggio che sta individuando che cos'è un ente e al fondamento su cui tutto si poggia, il mio problema è quello di osservare che un ente, da un certo punto di vista, è legato alla sua sostanza, che permane, ma anche al variare degli accidenti che possono mutare. La grande idea di Aristotele è la seguente: il divenire si spiega perché ogni ente da un certo punto di vista permane e da un altro punto di vista cambia. Ognuno di noi, ci pensi un attimo, è e per certi aspetti si riconosce essere lo stesso di quando era bambino, ma per altri aspetti dice no, non sono più come ero bambino. Sono e non sono io. Rispetto a che cosa sono io? Immediatamente rispetto alle cose che conosciamo di oggi, devo rispondere rispetto alla sostanza. E che cosa è cambiato? Sono cambiati molti accidenti. Molti accidenti sono cambiati. È facile accorgersi che non siamo più come eravamo bambini. è meno facile accorgersi che non siamo più come eravamo ieri. Però anche rispetto a ieri qualcosa è mutato. È ancora meno facile che non siamo proprio uguali a un minuto fa, ma che non siamo uguali neanche a un secondo fa, neanche a un finitesimo di secondo fa non siamo uguali. C'è qualcosa che è cambiato, quantomeno l'istante tempo, direbbe Aristotele. Ecco, rispetto a questo permanere e mutare, Aristotele costruisce un'altra grandiosa teoria che studia sui libri della fisica. E siccome la studia cercando proprio di spiegare anche la materia sensibile, cerca di andare a quel punto di riferimento che vi ho detto è tipico della nostra cultura occidentale, il perché, la causa. E allora costruisce la dottrina delle cause e comincia a spiegare che il divenire ha qualcosa che permane ed è la materia, sulla quale insiste un'altra causa ed è la forma, per cui io ho un corpo che ha una certa forma, muta la mia forma nel tempo, muta parzialmente anche la materia, ma in realtà rispetto alla materia e alla forma, che appunto da un certo punto di vista materia è ferma, ma da un altro punto di vista sembra mutare anche lei, c'è una causa alle spalle anche del fatto che io a un certo momento sono nato. E dunque c'è la causa che fa sì che io un po' alla volta sia diventato. Prendo un altro esempio così è ancora più chiaro. Allora abbiamo per esempio una serie di materiali edilizi. A un certo punto c'è una forma e quegli stessi materiali edilizi sono una casa. Che cosa è cambiato? Nulla. Non c'è un chiodo in più rispetto a quelli che erano nell'insieme. È diventata una casa. Ma come ha fatto a diventare una casa? Dice Aristotele, perché c'è qualcuno che ha trasformato quei materiali e li ha fatti diventare una causa. Questa è una causa, la chiama efficiente, che fa sì che quell'agglomerato di materiali sia diventato una causa. Ma se poi guardiamo un singolo agglomerato, il mattone è argilla. Sì, ma è argilla che ha una certa forma, che ha una certa cottura, è diventata così in base a una certa causa che l'ha fatta diventare. Quindi c'è un proliferare di cause efficienti che stanno alla base. E poi se guardiamo bene è vero che c'era l'operaio muratore che stava lavorando, eccetera, ma quell'operaio muratore è diventato operaio muratore perché da bambino c'aveva un papà che l'ha mandato a fare scuola e studi o praticantato presso un'impresa edile e ha avuto un mastro che gli ha insegnato a diventare muratore. Quindi c'è una causa efficiente della causa efficiente. E insomma capite che attraverso questa dottrina delle cause si può procedere indietro. Aristotele dice, abbiamo trovato due cause, due tipologie di cause, la materia, la forma, la causa efficiente, e andremo avanti all'infinito, avanti all'infinito, possiamo fermarci? Altro colpo di genio. Invece che guardare all'indietro, proviamo a guardare avanti, cioè cerchiamo di pensare alla causa finale. E la causa finale è l'obiettivo che mi pongo, che fa sì che io organizzi il lavoro in quella direzione. E la causa finale, eccola, è il progetto di casa. Il progetto di casa è la causa finale che fa sì che ci siano delle competenze che mettono in moto il fatto che ci siano dei materiali e per cui i materiali ricevono una forma. Quindi in questa maniera Aristotele spiega il divenire, spiega il divenire aggiungendovi un altro fondamentale elemento di spiegazione che è il rapporto tra il poter diventare qualcosa e l'essere quel qualcosa. Perché chiaramente voi immaginate che un insieme di note musicali possano, grazie a un musicista, diventare uno spartito, possano diventare un'opera teatrale, una sinfonia, ma non pensate che un insieme di note musicali possa diventare una casa. E lo stesso un insieme di mattoni può diventare un muro, ma non può diventare una poesia. Cioè, un insieme in potenza può diventare certe cose e non altre. Per cui un pezzo di legno in potenza è cenere. La cenere è in atto quello che poteva diventare un pezzo di legno. Una casa è in atto quello che poteva diventare un insieme di materiali edili. Un insieme di materiali edili è, da un certo punto di vista, in potenza una casa. In atto è, che ne so, l'argilla, che è diventata mattone, che è diventata calce, eccetera. Cioè, ogni ente è, da un certo punto di vista, in atto qualcosa e in potenza qualcos'altro. Ma non è un essere in potenza vago, indefinito. Cioè, non è che metto insieme una zebra e uno zebro e mi viene fuori un coccodrillo. Chiaro? Cioè c'è una causa finale all'interno della quale tutto l'insieme legato a quell'ente si realizza e si manifesta. Se fate un ultimo sforzo, ultimo solo, e provate a immaginare che il mondo sia l'insieme degli insiemi, allora abbiamo che come causa materiale abbiamo tutto l'insieme delle cose che osserviamo, come causa efficiente abbiamo il fatto che tutte queste cose insieme possono mirare ad essere perfette, e come causa finale abbiamo la perfezione a cui tutte queste cose stanno tendendo. E questo è quanto ci dice Aristotele. Per cui ecco che, per esempio, Dante, che riprende questa figura, dice che Dio è l'amor che muove il sole e tutte le altre stelle. Cioè è la causa finale, riprendendo Aristotele, verso cui tende tutto l'universo. L'universo diviene, secondo questa prospettiva, perché c'è una perfezione a cui sta puntando. Vi lascio l'ultimo testo e ve lo studiate per conto vostro. Arrivederci.
Grazie.